Buongiorno, benvenuto Giovanni.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. I microfoni stamattina fanno le
Fanno
bizze.
le
Buongiorno a te,
bizze.
Barbara. Buongiorno ai nostri ascoltatori.
Dunque, direttamente sotto i cieli di Parigi, ma anche sulle passerelle parigine, oggi partiamo da qui, dalla nuova sfilata recente, vertigineux, della Maison Valentino a Parigi, la prima sfilata curata da Alessandro Michele, che ha un grande legame con la musica in tutti i suoi lavori, diciamo, e sostiene che i vestiti hanno bisogno di una messa in scena perché la nostra vita è una messa in scena, quindi non vivono da soli gli abiti, hanno bisogno di corpi, ma hanno bisogno anche di suoni che possa renderli vivi. Dunque, una specie di teatro sulla passerella, diciamo,
Eh
Giovanni.
sì, sono proprio d'accordo. La relazione tra musica e la moda possiamo anche dire che è stata culturalmente significativa fin dagli anni 50 e musica e musicisti giocano da sempre una sorta di ruolo chiave nella formazione dell'identità, oserei dire anche del gusto e del consumo. Così come al contrario, gli abiti sono fondamentali per la ricerca di una sorta di identità degli artisti che salgono sul palco, forse anche cercando di colpire l'immaginario del proprio pubblico appunto con i loro abiti.
Dunque, abiti che non possiedono solo una storia da copertina, ma anche una colonna sonora da raccontare e un legame strettissimo, dicevo, col costume e con il teatro. Dunque, Giovanni, io vorrei partire in realtà da un brano. Questo ci consente di dare il benvenuto ai nostri ospiti. Dunque, questo ascolto non è fuori luogo. Giovanni,
No,
cosa
non
pensi?
siamo in un monastero medievale, femminile.
Esatto, però non è fuori luogo, cosa che per i nostri ascoltatori potrebbe sembrare un po' curiosa, ma non è così, perché è una delle composizioni, quantomeno la musica di questa autrice, che è Hildegarda di Bingen, è stata utilizzata da Alessandro Michele per la passerella appunto di Vertigineux a Parigi. Questa sfilata che è stata seguita dalla direttrice responsabile della rivista Music Paper che abbiamo con noi. E per partire proprio da questo evento, Paola Molfino, buongiorno e benvenuta a Rete 2.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Grazie dell'invito.
Grazie a
Grazie
lei. E poi un giornalista e un raffinato critico musicale, Giovanni Gavazzeni, buongiorno.
a lei. Buongiorno a voi, anche io vi ringrazio dell'invito.
Siamo noi che ringraziamo te.
Dunque, Paola Molfino, vorrei proprio partire da qui. Abbiamo esordito con questo legame stretto, tra la musica e la moda. Alessandro Michele, dicevo, è uno stilista che da sempre sottolinea l'importanza del legame con la musica, con scelte ben precise, a volte anche un po' curiose, come questa Hildegarda di Bingen. Tu hai assistito a questa sfilata, che ne hai anche parlato sulla rivista che dirigi, cioè Music Paper, sostenendo che era, il legame con la musica era quasi più stretto che in uno spettacolo teatrale, in un'opera teatrale. Paola.
Sì, è stato proprio così. Diciamo che l'assistere a Vertigineux mi ha dato l'impressione che la parola fashion show, che poi è la parola inglese con cui definiamo la sfilata, spettacolo di moda, calzasse perfettamente in questo caso. una pièce teatrale e anche in cui appunto questo potere evocativo dell'incontro tra musica e moda aveva una potenza, diciamo, insolita, più forte del consueto, in modo anche contrastata e contrastante per gli esiti, diciamo, rispetto al mondo poi della moda, che ha accolto questa che ricordiamo era la prima sfilata alta moda, non la prima sfilata in assoluto di Michele per Valentino, che ha appunto anche diviso, è stata molto divisiva per esempio tra i critici, e qui veniamo ai critici della moda, c'è chi come il New York Times ha detto ma dov'era la cliente in tutto questo, forse faceva fatica a far passare la sua gonna attraverso la porta. E invece, per esempio, Ilaura Mari su Fatto Quotidiano aveva ammirato la sfilata, dicendo che ci si ritrovavano gli echi di Barry Lyndon, del Gattopardo, l'ombra della Marchesa Casati, un omaggio a Piero Tosi, il grande costumista, in un abito che sembra uscito da un film.
E beh, certo, la critica si può dividere in due: cosa andiamo ricercando in un evento del genere, la bellezza della fattura degli abiti, la complessità della realizzazione di questi meravigliosi abiti, o lo spettacolo, ma chissà.
La creatività in qualche modo.
Certo. Giovanni Gavazzini, il rapporto tra musica e moda non è una novità. Forse oggi, con questa idea di Alessandro Michele, si è andato forse, e lo dico non con spirito negativo, si è andato un po' oltre, cioè si sono battute certe barriere di genere di musica, cioè siamo andati forse a cercare evocazioni che sono culturalmente lontane da noi, temporalmente lontane da noi. Venendo a tempi più vicini, il rapporto con la moda, mi pare di poter dire, mi viene in mente Maria Callas, non è una novità.
No, vabbè, sono perfettamente d'accordo. Hai evocato la Callas, che è stata, diciamo, guidata al dimagrimento e alla trasformazione in una specie di Audrey Hepburn dei suoi tempi da Luchino Visconti, che come Pigmalione l'ha proprio plasmata, formata, affidata alle mani di una sarta milanese che si chiamava Bicchi, che le faceva degli abiti esclusivi, e ha creato questo look che poi è diventato, come usa dire oggi, iconico. Certamente, come ha specificato Paola Molfino, bisogna tenere presente che la sfilata di Michele era di alta moda, vale a dire che sono abiti unici per miliardari e miliardari di tutto il mondo che vogliono comprare solo quell'abito lì, quindi è una cosa differente. Non bisogna confondere la moda che deve fare poi i grandi numeri, certo, che è tutta un'altra cosa. Quindi è ovviamente indirizzata verso lo spettacolo, è uno spettacolo. Quindi il fatto che lui abbia usato con pertinenza la musica mi funziona molto bene. Non è la prima volta. Dolce & Gabbana usano sempre l'intermezzo della cavalleria rusticana come sigillo della loro siciliana meridionalità, solarità italiana, è diventato un marchio. Poi magari uno potrebbe anche sentirci qualche canzoncina di Bocelli dopo l'intermezzo della cavalleria. Quindi se uno fa qualcosa di raffinato mettendo Hildegard von Bingen, caspita, ben venga. Attenzione che la moda si è sempre ispirata al teatro e viceversa, sono due mondi assolutamente comunicanti. Ora, per esempio, i francesi, che sono all'avanguardia nella moda e nel buon gusto, per esempio utilizzano dei grandi couturier come Christian Lacroix a fare i costumi per l'opera, e Christian Lacroix è di una bravura eccezionale, perché può rifare il costume storico come la grande tradizione italiana, può fare anche il costume storico e ironico al tempo stesso quando fa per esempio le opere di Offenbach, però può fare anche una Carmen, come ha fatto di recente, che riporta l'opera ai disegni e a tutte le testimonianze che c'erano della prima del 1875, affascinantissimo, e con lui di fianco uno scenografo come Antoine Fontaine che segue quella linea, diremmo, di scenografi e costumisti storicamente informati, perché qui ce ne sono tanti di scenografi e costumisti storicamente ignoranti, confusionari, pasticcioni e soprattutto dalla Germania calano dei barbari con un cattivo gusto spaventoso, per cui per fortuna che i francesi cominciano a fare un argine. E chi è il modello ispiratore? L'ha citato Paolo Amolfino, Piero Tosi, il grande costumista di Luchino Visconti, quello che ha trasformato una polverosa, stanca e depressa aristocrazia palermitana in un gruppo di gente che ha sgomitato sudando per essere ripresa nella scena del ballo del Gottopardo,
Certo.
dove li ha vestiti uno per uno, non c'è un abito uguale all'altro. Lì capisci il grande costumista. Quando vedi, non so, 20 frac tutti uguali, quello non è un grande costumista.
Certo.
Punto. Penso di avere spiegato. E quindi spesso si va a delle sfilate di moda che sono veramente degli spettacoli, soprattutto direi l'alta moda, perché c'è questa unicità del costume.
Oh Barbara, che tristezza interrompere questo giro di valzer, me ne concederai un altro più tardi.
Va bene, che meraviglia, meraviglia. Abbiamo parlato del Gattopardo, naturalmente non potevamo non andare sulla musica di Nino Rota, questo era il valzer del commiato dal Gattopardo. Dunque, abbiamo parlato dei costumi di Piero Tosi, mi viene in mente l'ultimo film di Özpetek,
Un
Diamanti.
capolavoro per me.
Capolavoro, hai ragione. Per moltissimi motivi, tutti questi personaggi femminili, insomma, hai mai sentito parlare di Piero Tosi? È proprio una delle domande che a bruciapelo vengono fatte nella Sartoria Canova. E certo, Piero Tosi è stato importantissimo, l'ha citato adesso appunto Giovanni Gavazzeni, per il mondo del teatro. Pensiamo qui a una Claudia Cardinale che volteggia in questo valzer con il principe di Salina. Senza i costumi nulla sarebbe. Volevo ritornare con Paola Amolfino, che sentivo in qualche modo annuire alle parole di Giovanni Gavazzeni che riguardano i costumi delle opere teatrali odierne, di come sia importante anche avere appunto il costume giusto in un'arte così precisa come quella che riguarda il mondo dell'opera. Paola Amolfino.
Sì, ecco che qui torniamo al legame fortissimo che ci può essere tra la musica e la moda e che c'è, come già Giovanni ha delineato. Non voglio fare la campanilista, abbiamo parlato di Christian Lacroix, anche Emmanuel Ungaro ha fatto per esempio costumi per il teatro d'opera, possiamo parlare di Coco Chanel, del suo rapporto con Ballet Russe, i costumi per le Trembleu di Cocteau, Yves Saint Laurent aveva un legame fortissimo con il coreografo Roland Petit, con la con Zizi Jeanmaire, quindi c'è tutto un legame con la danza che adesso la Maison Chanel veste e sostiene il Ballet dell'Opera di Parigi, come fa anche Dior con l'Opera di Roma, però tanti stilisti, anche ho fatto delle, già avevo fatto molte ricerche per fare il mio editoriale dedicato al rapporto musica e moda, per esempio Armani già nel 1980 alla Scala aveva creato un abito per Erwartung di Schönberg, addirittura con Claudio Abbado, e i bozzetti erano quelli originali proprio di Schönberg. Poi aveva collaborato a un'Elektra, ai Count Hoffmann, Missoni aveva fatto una Lucia di Lammermoor con Pizzi,
con Pavarotti.
E Pavarotti, esatto, bravissimo. E qui
e poi Gianni Versace.
E Gianni Versace, ci stavo arrivando, bravissimo, che è stato veramente forse lo stilista che ha lasciato più un segno e che più mi ha fatto venire in mente un Don Pasquale, Salome, Dr. Faust di Busoni con Bob Wilson, poi un Capriccio di Strauss, quindi insomma, parliamo di non collaborazioni occasionali. Lui affermò, e qui rimando il collegamento con Michele, è stato molto forte secondo me, che, e questo è un virgolettato, il teatro è maschera, arte della vestizione, finzione che si fa realtà, come la moda. Il teatro è la liberazione, volare lontano dalla tradizione e dagli schemi. Quindi direi che siamo perfettamente in questo stesso clima e atmosfere. Altro è, e qui ci sono un paio di rimandi, mi collego anche qui a quello che diceva Giovanni Gavazzeni, invece quando la musica e l'opera in particolare vanno in passerella, lui ha citato Dolce Gabbana, che hanno fatto anche una stilata alla Scala, credo fosse il 2017, verso quegli anni lì.
Alta moda
con gli abiti dedicati alle eroine dell'opera nel loro modo molto baroccheggiante, opulento, evocativo, forte, intenso.
Però c'erano, io ricordo che quella sfilata, già quando usciva l'abito in scena, mi hanno spiegato i responsabili, già c'erano delle miliardarie che si ammazzavano per comprarlo al momento stesso in cui appariva, e lo avevano poi comprato pochi istanti dopo a delle cifre incredibili.
Ecco. Sì, immagino nel 2014, per esempio, Valentino, il brand che allora era disegnato da Pierpaolo Piccioli, che spesso ha usato le musiche nell'opera lirica, nelle sue sfilate, e da Maria Grazia Chiuri, era andato invece in sottrazione dedicando 55 abiti, 55, all'opera e alle sue protagoniste, ma mettendo anche la Lacmé di Delibes, c'era la Bohème, c'era la Traviata, certo. Un abito usciva, non so se avete mai visto, era un abito di tulle, una gonna di tulle con su ricamato un pezzo della partitura,
sì.
E poi c'era Madama Butterfly,
sì, sì.
Però tutto con una sottrazione, non andando a frifare il costume di scena, no? Ma sottraendo, sì, ed evocando. Quindi le strade sono molteplici, perché si può declinare, certo. Ce lo dicevamo insomma anche prima, esistono il rapporto musica e moda, puoi dire quando il musicista o il cantante è un'icona di stile, e quindi ovviamente abbiamo parlato di Maria Callas, di Bichi, degli abiti Dior, della sua completa trasformazione. Oggi parliamo un po' di più di quando magari l'artista è anche in qualche modo può diventare un testimonial dei grandi brand.
Esatto, questo accade soprattutto forse nell'ambito della musica pop o comunque non classica. Per il mondo classico è un po' difficile, forse c'è qualche caso di, non so, penso...
grosso nome, sì.
Esatto, grandi nome. Penso oggi forse...
Più che altro
oggi c'è Lorenzo Viotti, orologi. Secondo me.
Lorenzo Viotti. Paola.
Sì, secondo me, come dire...
questa nuova generazione di super visibili che postano, posto dunque sono, è il nuovo modo di pensare, ovvero dal presidente degli Stati Uniti fino anche al più modesto direttore d'orchestra, posto dunque esisto, e quindi quasi ti fanno, sono sempre in posa, mostrano sempre questi golf di cashmere quattro fili, sono tutti, come dire, sempre perfetti. Perfetti per loro stessi e perfetti per questa specie di mondo globale di guardoni che ammira e commenta.
Però Giovanni è sempre severo nei suoi giudizi.
Non sono severo, è un mondo globale di guardoni e per esserci i guardoni ci devono essere anche gli esibizionisti. Una cosa chiama l'altra.
Come dare
poi
torto.
Dopo nei limiti del gusto. Possono essere guardoni di cattivo gusto e guardoni di buon gusto.
Ecco, diciamo
penso che se ti guardasse Luchino Visconti era un guardone di buon gusto, perché comunque, voglio dire, ha reso per esempio un personaggio sgradevole come Tancredi, l'ha messo, gliel'ha servito ad Alain Delon e tutti ne hanno un ricordo luminoso della bellezza maschile quasi assoluta, perfetta. In realtà, come dimostra la serie recente di Netflix, è un personaggio estremamente negativo, debole, vanitoso, arrivista, che non è che decide di sposare Angelica soltanto perché è entrata Claudia Cardinale, sposa Angelica perché è un patrimonio.
Certo.
Punto.
Assolutamente.
Paola Molfino, forse l'abbiamo interrotta poco fa.
No, volevo dire che appunto inevitabilmente oggi, dove l'immagine è dominante e ha, come dire, conquistato, necessariamente acquisito, inglobato, diciamo, possiamo usare molto termini, anche il mondo della musica classica e dell'opera, che d'altra parte ha un bisogno di rinnovare la sua comunicazione, di mantenere viva un pubblico, un audience che, come sappiamo, invecchia sempre di più, si esaurisce, va per sfinimento, e quindi anche in questo campo, però, come diceva appunto Gavazzeni, ci sono livelli e ambiti, diciamo, di ambizioni di essere influencer con esiti alterni nella moda e non particolarmente magari efficaci, quanto anche al buon gusto, e invece pensando al buon gusto comunque, Lorenzo Viotti è stato un po' acquisito dal mondo della moda, del lusso, di brand come Armani, Valentino ed altri, come un personaggio, un giovane musicista brillante, sicuramente in crescita e di qualità, che ha anche un'immagine molto efficace, sia più sportiva, sia più elegante. D'altra parte, pensiamo, non so, tra gli uomini, al grande Herbert von Karajan. Abbiamo parlato di icone e di stile. Cioè, lui era... ma fighissimo, passatemi questo termine.
La comprendiamo totalmente.
Che fosse a pilotare un aereo sulla barca a vela, era strepitoso,
Paola,
un'eleganza
poi
pazzesca.
Dopo quando vedevi Karajan, che era alto un barattolo e mezzo, perché tu l'avevi sempre visto fotografato meravigliosamente da Siegfried Lauterbach,
sì, certo.
con lo shampoo L'Oreal riflessante violaceo o blu, con l'occhio così, poi dirigeva con gli occhi chiusi, non guardava neanche la sua orchestra, lui sì, aveva fatto veramente una carriera assolutamente indirizzata alla comunicazione perfetta tramite i dischi, allora si faceva tutto tramite
i nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatori sarà chiaro perché adoriamo Giovanni Gavazzeni.
Però mi viene da dire che anche oggi abbiamo pubblicità di shampoo legati al mondo della musica, mi verrebbe da dire che nel caso di Karajan l'immagine era però accostata ad un'altissima qualità artistica, cosa che oggi forse spesso invece vale da sé, cioè
sì,
si fa passare
chiome fluenti ma qualità scarsa.
L'immagine.
Ma lui sapeva che non poteva farsi vedere perché era molto piccolo, quindi bisognava fare le fotografie, poi non era uno che parlava pochissimo, non dava pochissime interviste, perché aveva una voce terribile. Voi, no, se sentivate Karen in prova, era questa voce da chioccia tedesca, terribile. Quindi il fatto che noi lo sentivamo solo con l'estensione delle sue meravigliose mani, no? Questo gesto stupendo che aveva costruito alla perfezione, gli occhi chiusi, le gelatine, poi c'era questo flu meraviglioso, beh, era una cosa, poteva sembrare quasi una divinità creatrice.
Certo.
Demiurgo creatore. Dall'altro verso c'era Bertrand che si faceva fotografare sudato con le magliette che faceva moda.
Bertrand era un altro che era un'icona.
O Seiji Ozawa che andava vestito da indiano o con le cose giapponesi e tutte le catenine negli anni 60, negli anni 70, era favoloso anche lui.
Ma per dire, invece, oggi Glenn Gould, per esempio, con i suoi cappellini e i mezzi guanti, ma sarebbe è un'icona di stile,
certo,
e sarebbe la definizione anche lì di uno stile, ma benedetti Michelangeli, adesso stiamo parlando di straordinari, ma che avevano anche, hanno nel nostro immaginario anche un'identità visiva. E non dobbiamo, secondo me, noi che ci occupiamo di musica, di opera, in modo così profondo, intenso e di qualità, trascurare anche questo elemento, questa paura di, ecco, io cerco nel mio lavoro da sempre di giornalista musicale di sciogliere, sfatare questi luoghi comuni, i pregiudizi, un po' le pigrizie che circondano, diciamoci la verità, il mondo della classica ed anche dell'informazione, insomma, e della divulgazione specializzata. Perciò ho osato fare questo editoriale.
Tu continui a mettere i baffi alla Gioconda. Ma noi siamo sempre i baffi alla Gioconda.
Giocondo, cioè Karen, che è una delle firme più importanti che abbiamo con Music Paper, lo fa, mi accompagna in questo viaggio parlando appunto di diamanti, parlando di adesso del Gattopardo, e quindi insomma noi cerchiamo di farlo. Adesso, pensando a questa relazione con i social e con le pagine, per esempio un caso abbastanza particolare è quello di una grandissima cantante come Anna Netrebko, che è una fashion victim proprio totale, addicted, griffatissima di ogni dalla testa ai piedi. Ecco, quello devo dire, con esiti piuttosto discutibili rispetto al gusto vagamente trash, ma è però fantastica perché lei si diverte così, le piace ed è un'icona di stile a modo
è un'icona suo. Più che di stile.
Allora, trovo che là...
diciamo che nel corredo della super diva ci deve essere l'esercito delle modiste, l'esercito dei sarti, l'esercito degli stilisti.
Esatto, lei adesso però devo dire ha cantato in un recital sul suo profilo Instagram, ha pubblicato, a proposito di Valentino, così chiudiamo il cerchio dell'ultimo Valentino di Alessandro Michele, con un abito a tunica amplissimo, a balze, rosso Valentino, che era pazzesco, bisogna osare portarlo, però era un total red Valentino.
Questo mi fa pensare a quegli abiti scultura eccezionali che realizzava Roberto Capucci che potevano portare solo Raina Kabaivanska o Teresa Berganza, cioè delle donne assolutamente, sembravano delle sculture. Poi c'era qualcuno che diceva ma sembra non so, un pappagallo brasiliano, perché c'erano dei colori incredibili, però erano effettivamente, coglieva quell'aspetto, no? L'abito è proprio tipico del grande soprano per il concerto, deve colpire, deve avere
Io credo
I
che
riflettori sono tutto su di lei.
il segreto sia nell'autenticità, cioè che
E
sia
poi
un abito che calza la personalità e
una
che.
cosa che ho imparato da un aneddoto del famoso maestro direttore Tullio Serafin, che faceva anche il regista spesso degli spettacoli che dirigeva. Diceva: si deve capire un regista se sa fare il suo mestiere, è un costumista e scenografo di conseguenza, perché quando si apre il sipario e quando entrano i protagonisti, il soprano, il tenore, il baritono, si devono vedere. Tu devi capire che quello è il protagonista dell'opera. Quando tu entra uno e non si sa più chi è, adesso ci sono questi allestimenti che sembrano, non so, delle riunioni Soroptimist fra i mobili dell'IKEA, in cui, non so, Medea è vestita con un taglierino, capito, grandi misure, color, oliva spenta, uguale alle coriste. Non capisci, tu non sai chi è quella lì, tu devi capire che quel personaggio è quello, cosa rappresenta in quell'atto lì, tutto, l'abito deve essere riassuntivo,
Certo.
questo sapevano i grandi costumisti, che tu lo
Certo.
faccia storico o non storico, questo non prescinde,
Purtroppo
questo
siamo
lo
in
disse per
chiusura.
esempio, lo disse Serafin, come dire, sgridando un certo Franco Zeffirelli, che era una delle sue prime regie, dicendo: signor regista, venga qua. E Zeffirelli corre e gli dice: scusi, dov'è il tenore? No, ma lei deve sapere che quando entra il signor Gianni Raimondi, che è il tenore, tutti devono sapere che questo è il protagonista dell'opera. E
Certo.
Zeffirelli, questo sarà scritto su un libro d'oro, è conservato.
Su queste parole purtroppo siamo costretti a chiudere, vorremmo continuare anche per
Puntata
vedere
animatissima.
l'altra faccia della medaglia che esiste, cioè dei personaggi che vengono chiamati a essere testimonial, ma rappresentano un mondo forse meno di classe e meno di raffinatezza. Lo parleremo un'altra volta,
Assolutamente.
sempre
Quando
in compagnia
volete.
di Paola Molfino, cui diciamo grazie.
Assolutamente. Grazie a voi.
Grazie Giovanni Gavazzini, ci ritroveremo
Grazie a
presto.
voi tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.